Bentornati a Rock Life, sono Roberta Bussi e qui oggi con me c'è uno dei due ospiti della puntata, che è Duccio Pasqua.
Buongiorno,
ciao,
Roberta,
Duccio, buongiorno. Ciao. Ci scusiamo un po' per la qualità preventivamente perché siamo in esterno, non ci troviamo nei nostri studi, ma questo era l'unico modo per avere questi ospiti a cui teniamo molto, perché Duccio Pasqua, che è qui con noi, che è un... presentati. Un giornalista, un conduttore radiofonico per la RAI.
Sì, conduttore radiofonico, poi insomma ho l'onore di condurre la mitica Stereonotte nelle notti di Radio 1 e poi appassionato di musica prima di tutto, prima ancora.
E lui è stato insieme a Francesca Gaudenzi, che anche lei è autrice e scrittrice, correggimi
se
sbaglio.
Sì, è autrice televisiva e scrittrice.
Ok, hanno avuto così la pazienza di convincere Foffo Bianchi, che... Alfredo sarebbe Bianchi, giusto?
Rodolfo
Bianchi, mi scuso, che è il vero ospite della puntata, diciamo, la diva del giorno, che sentiremo più avanti telefonicamente, perché non poteva essere qui con noi a Roma in quanto è in Toscana, giusto?
Eh sì, lui vive lì, è nato e vive lì da sempre.
E questi tre bei personaggi si sono così messi insieme per tirar giù le memorie di Foffo Bianchi, che è stato una colonna portante della RCA degli anni d'oro, parliamo dagli anni, lui inizia nel 72 se non sbaglio, il primo contratto, fino
al 78,
ma poi insomma si è spostato, rimanendo sempre un ingegnere del suono, ma prima ancora è stato un musicista, è stato un produttore musicale di album e di artisti italiani leggendari, che dopo snoccioleremo perché sono una sequenza di nomi da far tremare le vene dei polsi. Quindi io comincerei chiedendoti come nasce questa avventura, questo libro. Ancora non abbiamo detto il titolo, è Storie di ordinaria fonia.
Straordinaria. Beh, l'abbiamo esagerato, no? Visto che è una storia veramente pazzesca, come dicevi tu, e coinvolge tutti i nomi più importanti della musica italiana, l'abbiamo chiamato straordinario.
Fonia di Bertoni Editore.
Sì.
E raccontaci, dunque, questo libro è uscito giugno scorso, è stato presentato al Salone del Libro precedentemente, e attualmente lo trovate con un po' di fortuna in tutti i punti vendita, perché non ha goduto di una grande distribuzione.
Sì, oppure lo trovate facilmente online su Amazon, la Feltrinelli, mandato dai soliti portali, insomma.
Ok, raccontaci come nasce questa avventura allora.
Questa avventura nasce perché io conosco Foffo verso la fine degli anni 90 e lo conosco perché praticamente me lo presentano Elio e le Storie Tese dopo un loro concerto, e per me era il fonico di Elio e le Storie Tese. Ma poi, rincontrandolo in altre occasioni, inizio a scoprire che quest'uomo ha aneddoti da raccontare su tutto lo scibile della musica italiana, e scopro che ci ha lavorato in realtà. Foffo, alla fine degli anni 90, è un signore di circa 55 anni e appunto ha alle spalle un'esperienza incredibile, come dicevi tu, come produttore della RCA dal 72 al 78, ma prima ancora musicista, con il classico complesso beat degli anni 60 nella sua Toscana, e già al tempo collaboratore di grandi artisti di quel decennio come Riccardo Del Turco e anche Sergio Endrigo. Insomma, pian piano per me, da fonico di Elio e le Storie Tese, diventa la leggenda che a tutti gli effetti è, perché Foffo Bianchi può essere un nome che all'appassionato di musica dice poco.
Certo.
Però ogni volta che ho scoperto poi nel tempo che ogni volta che si nomina Foffo Bianchi a un musicista, a un cantante o a un addetto ai lavori, tutti sgranano gli occhi, come dire, oddio, Foffo Bianchi, la leggenda.
È una creatura mitologica.
Esatto. Come dice Vittorio Cosma, musicista di Elio e le Storie Tese, ma insomma collaboratore della BFM, dei The Producers, coinvolto in mille progetti, tra l'altro adesso a Sanremo con i Coma Cose, dice Foffo Bianchi è il monumento per noi che ci occupiamo di musica, perché Cosma lo ha conosciuto alla fine degli anni 80, quando Foffo lavorava con Renato Zero all'album Zero, appunto, quello dell'87, e Vittorio Cosma era un ragazzino che si trovava a fare le sue prime esperienze lavorative e si trovò a lavorare in quel disco con Foffo, e dice ero terrorizzato perché era una figura veramente mitologica che raccontava già al tempo aneddoti incredibili, e quindi insomma fu il mio imprinting nell'ambito del mondo musicale. Ecco, insomma, per tornare al mio incontro con Foffo, pian piano ho iniziato a snocciolare tutti questi aneddoti e io mi sono convinto che era necessario fargli raccontare questa storia. Così è successo anche per la mia amica e collega Francesca Gaudenzi. Quando abbiamo scoperto che tutti e due stavamo cercando di fare lo stesso lavoro, abbiamo avviato un'operazione a tenaglia sul povero Foffo, che si è convinto, anche grazie alla pressione degli stessi Elio e le Storie Tese, che in qualche modo sono stati i beta tester di questo libro, perché sono stati tra i primi a ricevere tutti questi racconti, a raccogliere tutti questi racconti di Foffo e a convincerlo che valeva la pena di metterli su un libro.
Perché, per chi non lo sapesse, lui è stato in pratica l'ingegnere del suono dei live delle Storie Tese per gli ultimi 25 anni.
Circa, perché il
primo 95,
il primo incontro è del 95. Già allora gli Elio e le Storie Tese, dopo diciamo quel test, perché erano alla ricerca di un nuovo ingegnere del suono, con Foffo si incontrano in uno di quei palazzetti terribili in cui tutto suona malissimo e in realtà quel concerto riesce bene.
Sì, va bene.
E tutti gli amici vanno a dire: ma com'è possibile che suonasse bene?
Dove
stasera
si trovavano?
Al Palaghiaccio di Varese.
Auguri!
Quindi invitano Foffo a diventare il loro fonico già dal 96, che poi è l'anno del boom, perché è l'anno della Terra dei Cachi, ma Foffo è già impegnato, credo, con Raff, se non ricordo male. Quindi in realtà il vero inizio è a metà del 97 e da allora a oggi ancora sono insieme. Sì, perché c'è stato il concerto della Reunion di Elio e le Storie Tese a Bergamo a luglio scorso, un evento benefico anche per raccogliere fondi,
sì, sì,
per varie, e c'era sempre Foffo regolarmente.
Fantastico.
In cabina di regia.
E poi insomma anche un bel caratterino toscano, di questi che li tiene in riga, infatti lui dice sembrava un po' una classe delle medie, come lui è il professore, insomma.
È così, perché Elio e le Storie Tese, sì, sappiamo tutti che sono dei grandi musicisti, ma sono anche dei bei personaggi, insomma, dediti al cazzeggio.
Sì, sì.
E quindi come racconta uno di loro, perché poi ci sono tutti i racconti di tutti gli Elio e le Storie Tese nel libro, quando si ritrovano per un soundcheck non riescono a resistere,
capirai,
alla tentazione di lanciarsi in jam session di ogni genere, e Foffo puntualmente sconsolato dice: ragazzi, ho qui, lavorate, proviamo i pezzi, io me ne vado.
C'è la pazienza, vi metto una nota,
sì. E quindi ci sono mille aneddoti su questa voce che arriva tuonante dal mixer verso il palco di Foffo sconsolato che protesta, però poi alla fine riesce a tenerli tutti in riga.
Lui, Foffo Bianchi, sulla sua strada li ha incontrati tutti, li ha seguiti, li ha sicuramente valorizzati. Parliamo di Renato Zero dei Tempi d'Oro, Dalla dei Tempi d'Oro, vabbè, Maria Carta, Patti Pravo, Ivan Graziani, Lino Gaetano, Anna Oxa, Baglioni, che poi vabbè fu ci
sì,
racconterà lui dopo,
sì.
Fondamentale. Pino Daniele, il tour dalla Morandi, Nannini, Celentano. È bello vedere che, a parte soltanto una persona con cui dice di essersi trovato proprio in sintonia, tutti gli altri però hanno un ricordo di lui
sì
veramente grato. Cioè, sono persone che ha lasciato tracce sia dal punto di vista tecnico che umano molto carine, da quello che deduco.
Foffo mi ha raccontato, ed è una cosa che poi nel libro non abbiamo scritto, perché da vero personaggio che ha sempre lavorato dietro le quinte non ha voluto in nessun modo glorificarsi, cioè prendersi dei meriti.
Sì, è un discreto, si vede, è un vestito.
Però ci ha raccontato fuori dal registratore che ogni volta che Renato Zero sa che c'è Foffo a un suo concerto, senza citarlo, dice: sappiate che stasera in sala c'è la persona per cui io sono qui. Perché Renato Zero all'inizio della carriera aveva delle difficoltà ovviamente a imporsi, perché Renato Zero negli anni 70, prima di arrivare al Triangolo, a Mi Vendo e ai grandi successi, era ovviamente un personaggio strano per il pubblico italiano, no? E la RCA stessa, che è comunque stata un'azienda coraggiosa che investiva sugli artisti, anche se non arrivavano a un successo immediato, molto diversamente da quello che succede oggi,
adesso, sì,
aveva delle perplessità inevitabilmente su Renato Zero, perché i primi due dischi erano andati piuttosto male e quindi erano indecisi se rinnovare il suo contratto. e per il terzo album, che poi fu quello della svolta, non aveva praticamente previsto budget. Quindi, come raccontiamo nel libro, Foppo si inventò lo stratagemma di registrare un disco con musicisti non della RCA, perché non c'era budget, in uno studio che era in ristrutturazione e sfruttando le pause degli operai. Quindi pensate che cosa bisognava inventarsi.
Ci credeva proprio, aveva visto il fattore.
Ci credeva proprio, e quella canzone era Madame, che poi fu la prima di Renato Zero a girare tanto in radio, a girare nei dancing,
poi, sì, sì.
E che iniziò a vendere.
Infatti leggevo che comunque un personaggio come Renato Zero, molto giovane, così insolito per la realtà sia musicale che non romana di quel periodo, in realtà dentro la RCA si sentiva protetto in qualche modo, cioè un posto dove poteva essere se stesso, parlare liberamente, vestirsi come gli pareva,
esatto.
Ed essere seguito,
sì.
Se non da tutti, almeno da Foffo sicuramente.
Sì, sì, sicuramente era una sorta di rifugio sicuro, e poi Foffo lo aiutò anche a trovare i primi ingaggi fuori da, insomma, i primi concerti che faceva con le ballerine, anche se non aveva ancora una band, quindi con le basi che Foffo ancora conserva in casa, le pizze della RCA con cui permetteva a Renato Zero di esibirsi, e gli trovò i primi ingaggi nei dancing della Toscana in cui lui suonava negli anni 60 con la sua band. Quindi insomma è stato fondamentale per Renato Zero in tanti modi, e Renato Zero è stato geniale nel intuire che doveva dimostrare alla RCA che qualcosa si muoveva dal punto di vista delle vendite,
certo.
E quindi ogni volta che partiva per un concerto si prendeva 100 copie del disco dai magazzini della RCA e se li vendeva da solo
personalmente,
come oggi succede
di nuovo con i
demo, esatto,
sì.
Esatto,
sì, sì. Molto, la storia è bellissima. Poi vabbè, si parla di tantissimi personaggi. Questo libro ha una meravigliosa prefazione di Renato Zero, appunto, che dichiara tutta appunto la sua gratitudine. E un po' si dispiace per chi non c'era in quel periodo lì, ma
un grande monito, quel rammaricatevi di non esserci,
di non esserci stati.
Stati,
sì, perché adesso chiaramente è imparagonabile la situazione delle etichette discografiche, per quel che ne è rimasto, insomma. Certo, un'atmosfera così diciamo familiare, come mi pare di capire che sia stata quella delle RCA in quegli anni, non c'è più. Cioè tu entravi e stavi lì, mangiavi lì, forse dormivi anche lì,
sì, c'era
poi col tuo gruppo di lavoro, no?
Sì, c'era evidentemente un'atmosfera diversa da quella di oggi. Che la RCA era una città, la città della musica, perché da lì si potevano ideare i dischi, realizzare, produrre, stampare e distribuire, tutto si poteva fare. E in più c'erano questi centri di aggregazione, che all'inizio era il classico bar con i leggendari baristi Gino e Mario, citati anche da Rino Gaetano in Berta Filava, se non ricordo male, e in cui si incontravano tutti, cioè tu potevi trovare in contemporanea Battisti, Dalla, Ivan Graziani, chiunque.
Pensa che Cenacolo,
Renato Zero, a confrontarsi. E poi tu citi il Cenacolo, che è un'altra struttura inventata da Ennio Melis, sempre della RCA, a pochi chilometri dalla sede di Via Tiburtina, che era un altro centro di aggregazione dove si mangiava e c'erano anche gli studi. Quindi magari una idea che nasceva durante una cena poteva diventare
poi
subito un demo.
Si può leggere che appunto gli studi della RCA, gli studi, questa piccola cittadella della città, sorta sulla via Tiburtina, in realtà nacque grazie ai fondi del piano Marshall, su una promessa che fu fatta a Pio XII al Papa,
sì,
da un boss della RCA americana, che promise di strutturare una realtà importante dal punto di vista industriale nella zona che era stata bombardata durante appunto le incursioni aeree a San Lorenzo. Quindi ha una storia anche particolarissima con la città, e probabilmente questo spirito un po' poi è rimasto proprio nella creazione di questi momenti di aggregazione, no?
Sì, è probabile. D'altronde il Vaticano incaricò Ennio Melis, che con la discografia non aveva mai avuto niente a che fare, di occuparsi di questo progetto, e lui, da manager intelligente, capì il potenziale di tutta questa operazione e diventò anche un talent scout incredibile, perché iniziò a trovare i vari Gianni Meccia e tutti gli artisti, Edoardo Pianello e via dicendo, e creò questo mondo incredibile dei 45 giri degli anni 60.
Quindi lui era a digiuno totale di musica e di associazioni,
sì,
musicali.
C'è una bellissima, un bellissimo libro che si chiama La Grande Pentola, storia della RCA, che è un libro di memorie di Ennio Melis messe insieme dalla vedova, e in cui lui racconta proprio come andò tutta questa storia, che è molto interessante ed è, diciamo, una sorta di vera prefazione di quello che poi racconta Fofo.
Allora io direi adesso ci sentiamo magari proprio Renato Zero dei primi tempi, così per celebrarlo un po', e quando rientriamo in studio sarà con noi anche Fofo Bianchi in diretta telefonica dopo.
Che strano, esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella meschinità. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po', a questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po', a questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia. Non è finita, lo sento, potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così, morire fuori di qui.
Bentornati a Rock Life, sono ancora Roberta Bussi, qui in studio con me c'è Duccio Pasqua e al telefono c'è Fofo Bianchi. Stiamo parlando di Storie di straordinaria fonia, un libro sulla storia dell'RCA dei tempi più che d'oro, anche di platino se non di più, perché Fofo Bianchi è la vera colonna portante di questo momento magico della discografia italiana, che ahimè non ha avuto poi un seguito sul finire degli anni, diciamo, 80.
Dopo gli anni 80 si è un po' perso.
C'è stato il diluvio, sì. Però per fortuna c'è Fofo qui a raccontarci quello che è stato. Buongiorno Fofo e ben arrivato a Rock Life, sei su Oltrelago.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno a te. Allora, mi dici perché una persona che a 20 anni guadagnava come un direttore di banca poi si mette così nel mondo della discografia e della musica inizialmente?
Ma io credo sia stata un'evoluzione naturale delle mie tendenze, in quanto insomma io quello volevo fare nella vita e alla fine ce l'ho fatta, insomma, per cui dopo tutti i miei, diciamo, approcci dilettantistici, a un certo momento ho deciso di cercare, di tentare di dare un taglio, diciamo, più professionale alla mia passione di musicista.
Ok, perché tu nasci, scusami, ti interrompo, ti presento velocemente. Tu nasci musicista, diventi produttore musicale
Esatto.
E poi ingegnere del suono per i più grandi.
Sì, questa è stata l'evoluzione finale, diciamo.
Cosa suonavi all'inizio della tua vita? Raccontaci.
Io suonavo il sassofono all'inizio della mia vita. E poi, innanzitutto, il mio primo strumento è stato il clarinetto. Poi per un incidente mi amputai una falange di una mano, il clarinetto non lo potevo più suonare, allora passai al sax.
Non ti sei fatto spaventare, diciamo, dal disco?
No, ma quando ci sta la passione si fa qualsiasi cosa per superare anche degli handicap che ti si pongono davanti, dai, nella vita.
Ma certo, poi un motore come te di energia. Io leggo che nel 72 firmi il primo contratto con la RCA. È una cosa bellissima, come assistente musicale, è una frase che mi ha colpito tantissimo perché stride col mondo della discografia attuale, è che tu dici testualmente: chiunque lì dentro faceva il possibile per facilitare la vita del prossimo.
Eh sì, perché era una missione, né più né meno, perché si trovava coinvolti in delle vicende musicali che oggi sono inimmaginabili, per cui all'interno di una città che era l'RCA, era una città della musica, e che ti capitava di trovare le più disparate situazioni da un punto di vista artistico, quindi da artisti in fase rampante ad artisti già conclamati, per cui questo ti poneva e ti metteva davanti anche a delle situazioni da un punto di vista umano differenti.
Certo, il tutto poi, che adesso sembra surreale, in camici bianchi, giusto?
Sì, io non lo portavo in camice bianco, ma gli operatori tecnici, quindi fonici, quindi i recordisti, quindi gli addetti alla stampa vinilica, erano tutti, avevano tutti in camice bianco, sì, con la scritta RCA.
Un'atmosfera di altri tempi. Ma i nomi che tu hai incontrato, prodotto, aiutato anche psicologicamente nei momenti più difficili sono tantissimi, li abbiamo un po' snocciolati prima. Partiamo da Renato Zero, Dalla, Morandi, Carboni, Patti Pravo, Ivan Graziani, Rino Gaetano, Maria Carta, Anna Oxa, Pino Daniele, Baglioni. Che ci dici di quest'ultimo nome? È, diciamo, protagonista di un passaggio importante della tua vita professionale, vero?
Ma che ti dico? È che è stata una tappa fondamentale, perché arrivare a lavorare con un artista di serie A1 poi ti pone anche in una situazione di privilegio da un punto di vista della carriera e anche di serie responsabilità che ti accompagnano, insomma, nel trattare artisticamente con certi personaggi. E da un punto di vista artistico è stata una bellissima esperienza, da un punto di vista umano si è risolta in una maniera che io avrei pensato diversa, però va bene così, non si può avere tutto alla vita.
Sì, sei elegante in questa tua spiegazione, in realtà c'è stata una grossa delusione forse anche da un punto di vista un po' umano, giusto, corretto?
Ma sì, ma sai, trovarsi... Io credo sia uno status normale, lo era allora e lo sarà pure oggi, penso, che purtroppo ognuno ha la sua personalità, ha le sue caratteristiche umane, per cui alla fine, sai, ti coinvolgi in delle avventure che te pensi anche da un punto di vista umano possano essere in pari alla levatura artistica, ma in realtà poi non lo sono, anzi facilmente diventano situazioni facili, perché d'altra parte gli artisti vivono una vita che nell'andare del tempo li pone anche a confronto con delle realtà che non sono concordi con la loro natura, la loro indole. Il successo ti cambia, ti stravolge, per cui alla fine perdi anche la visione del rapporto umano, e questa è la cosa più difficile. E beh, questa è una caratteristica, io penso, che tutti i produttori artistici abbiano subito nei confronti degli artisti. Basta leggere un po' le vite e le storie di artisti importanti, da Phil Collins a, io parlo anche di artisti straordinari, degli stessi Beatles, chi più ce la ce ne mette. Insomma, alla fine è difficile trovare un bilanciamento preciso, un equilibrio preciso per tanto tempo, vivendo poi a contatto gomito a gomito con l'artista.
Certo, c'è da dire, Fofo, che in tutta la serie, l'elenco sterminato di artisti con cui ho avuto a che fare e che vengono citati nel libro, a parte un altro pizzico così di amarezza per una poca sintonia con Luciano Ligabue, per il resto sei stato amatissimo.
Ma io con Luciano Ligabue ho avuto una profonda stima dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista umano. Per me è stata una persona correttissima. Io essendo toscano, un altro carattere, per cui diciamo, ecco, non ha l'afflato umano, ritengo, e non abbia lo stesso afflato umano che mi contraddistingue, per cui io mi sono poi trovato come caratteristica, anche se io sono toscano e gli altri sarebbero stati tutti milanesi, ma quelli delle storie milanesi mi sono trovato in un'altra famiglia.
Ma
per affinità caratteriali, perché questi sono le storie tedesche, è un artista molto più stravagante da un punto di vista umano che non Luciano Ligabue. Però niente a che dire di Luciano Ligabue, cioè, per me rimane un grande artista. Sono onorato di aver fatto parte del suo viaggio, e anche se è stato un viaggio durato 2 anni, però insomma non ripiango niente, ecco, questo si via.
Ecco, invece passando agli Eli, cioè Elio, lo so, di Tese e tutta la band, qui hai veramente una risposta d'amore, un giuramento di amore eterno praticamente, infatti c'è anche una postfazione che chiude il libro, e tu sei stato definito da Elio polemico nell'anima, è vero?
Ma sai, qui si parla di 24 anni di vita vissuta insieme, e 24 anni sono molto più di 2 o 3 anni, per cui se stai 24 anni con delle persone ci devi stare, al di là dei rapporti artistici o della stima artistica, ci devi vivere in sintonia, in simbiosi, per cui voglio dire, fermo restando che poi ognuno di noi ha il suo carattere, però alla fine devi trovare, devi avere per forza delle motivazioni anche umane per poter collaborarci per tanto tempo. Le storie tedesche sono il fiore all'occhiello della mia carriera, ecco, anche dal punto di vista umano, non solo dal punto di vista artistico.
Dunque, tu hai 2 paure, ho letto, gli aerei e così il dover sostenere una conversazione in inglese, è corretto?
È correttissimo.
Però sei andato negli Stati Uniti con Elio?
Ma certo, non ho avuto avventure all'estero, nonostante la mia idiosincrasia con le lingue. Però devo dire che questa è una conseguenza della mia pigrizia e basta. Perché io, per esempio, non so, ho paura dell'aereo e a distanza di 60 anni non faccio niente per migliorare la mia convivenza con l'aereo. Quando arrivo all'aeroporto già mi sento male, e non faccio niente per alleggerire, insomma, ci sono anche dei farmaci che fanno stare un po' più tranquillo. No, io la vivo male, l'ho sempre vissuta male, credevo il tempo sanasse questo mio handicap, invece anzi mi ha acuito, non mi ha assolutamente agevolato.
Senti, una domanda che forse avrei dovuto farti in testa alla nostra intervista, ci spieghi così per i profani cosa fa esattamente un ingegnere del suono? In poche parole.
Non è facile in poche parole spiegare quali sono gli ambiti di fare ingegnere del suono. L'ingegnere del suono generalmente si intende un personaggio che ha a che fare con la tecnologia, ma non è così in verità, perlomeno non è così nella mia visione della professione di ingegnere del suono. L'ingegnere del suono è colui che praticamente il suono lo produce, non lo amministra soltanto. una cosa è amministrare il suono, una cosa è produrre il suono, cioè l'amministrazione del suono, la gestione del suono, diciamo che ti richiede delle conoscenze tecniche o tecnologiche, la produzione del suono ti richiede delle doti di creatività.
Certo.
Questa è la combinazione perfetta della professione di ingegnere del suono. Per me, secondo la mia visione, è avere quel poco di conoscenze tecnologiche è molto della cultura musicale. Questo è detto in poche parole.
Senti,
poi
ma c'è Fofo un disco nella tua storia musicale, parliamo di 50 anni di carriera praticamente, un disco che su cui pensi di aver avuto un impatto particolarmente significativo, cioè che ha influenzato,
che mi ha influenzato,
no, che ha avuto la tua influenza più di altri, su cui
ma ce ne sono più di uno, come si fa? Innanzitutto Beatles, come si fa? Beatles hanno influenzato tutti, ma vorrei vedere una che non avessero influenzato.
No, io intendevo un disco che tu hai prodotto dove la tua mano si sente particolarmente.
Dove si sente più la mia mano? Direi è una bella lotta tra Renato Zero e Rino Gaetano. Diciamo Rino Gaetano in toto, Renato Zero in bella parte. Rino Gaetano, perché Rino Gaetano era un artista che ti coinvolgeva in una maniera definitiva, nel senso, non avendo conoscenze musicali al pari della sua sensibilità e della sua cultura, richiedeva un aiuto anche da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista musicale.
Certo.
E lì chiaramente mi sono più sbilanciato. Ecco, diciamo, mi sono sbilanciato sempre io quando ho fatto le produzioni, ma con Rino Gaetano in maniera particolare.
Senti, della musica contemporanea c'è qualcosa che riesce a farti piacere? Perché capisco che è difficile.
No, come no? Ogni tanto vengono fuori, ma a mia insaputa. Io alla fine, siccome sono ancora un appassionato, io con la musica ci vivo tutti i giorni, per cui mi capita che quando vado a fare le mie camminate quotidiane, io sono un vecchietto ormai, per cui ho bisogno di fare un po' di movimento fisico, e io vado a camminare, non vado a correre perché non me lo posso più permettere, ma a camminare sì. E allora durante le mie camminate vado a rovistare tra tutto quello che ancora si trasmette. E per esempio l'altro ieri ho trovato un artista che mi ha fulminato, che si chiama Harry Styles. Questo mi ha fulminato, perché ho detto, allora vuol dire ci sono ancora personaggi, artisti che fanno l'artista come intendo io, e soprattutto hanno produzioni mega, per cui ecco, e questo è uno. Poi sarebbe inutile parlare di Panatticon di Peter Gabriel, cioè Peter Gabriel quando fa una cosa la fa una volta ogni 10 anni, e quando la fa ti stende, e lui continua ancora a impressionarmi per la sua passione e la sua creatività. Ma ce ne sono artisti, si potrebbe andare avanti, cioè parlare anche di situazioni, diciamo, ecco, nel mondo trovo qualcosa di molto interessante, a livello nazionale molto meno interessante.
Ecco, questo, lì, qui volevo arrivare,
e lì c'è un po' di magagna, sì, no, lì soprattutto io sono un molto sensibile alla creatività compositiva. Per cui un artista, per me, se si chiama cantautore, sì, cantautore, però deve essere un cantautore che alla fine riesce a metterti in condizioni di esaltarti, sia da un punto di vista letterale, io parlo del cantautorato ora, ma anche da un punto di vista musicale. Il genio, l'abbinamento perfetto, sono due in Italia, sono i due Luci, Lucio Dalla e Lucio Battisti, che hanno queste, poi ce ne sono altri veramente, ma cioè, però quelli che mi hanno sempre, ai quali io mi sono sempre riferito da un punto di vista nazionale, sono questi due artisti.
Questi due giganti.
Sì, questi due giganti, uno dei quali ho avuto il privilegio di frequentare, per cui si parla di Lucio Dalla.
Eh sì.
Ora perso il filo, non mi ricollego alla domanda.
No, della scena musicale italiana internazionale attuale, cosa ti piacesse, questo ti stavo dicendo.
Questi sono esempi e purtroppo io oggi fatico a rileggere nella situazione attuale, perché si è inaridita la parte compositiva soprattutto, più della parte letterale, anche se anche nella parte letterale non ci sono le genialità creative di artisti sempre riferibili alla parte letterale, a Dalla o a De André o a De Gregori stesso dal punto di vista letterale. Però ecco, io questo trovo un po' carente soprattutto la zona compositiva. Non c'è stato ereditarietà negli ultimi anni rispetto a quella che c'era negli anni 70, dove bastava entrare in contatto, negli anni 70, anche negli anni 80, entrare in contatto con una percentuale enorme di artisti che alla fine ti si rivelavano tutti capaci da un punto di vista della composizione.
Senti, chiudiamo allora questa bellissima chiacchierata con una domanda proprio a proposito degli incontri. C'è qualche artista, un artista che non ha avuto la fortuna che secondo te avrebbe meritato? Ti fa piacere ricordare un nome che è rimasto indietro?
Uno per tutti, Ivan Graziani. Ivan Graziani è un genio. A livello di tutti gli artisti che oggi si conclamano geni, Ivan Graziani per me era un genio. Che è rimasto chiaramente, e qui si potrebbe aprire un altro capitolo della incomunicabilità culturale che c'è nella nostra nazione negli ultimi anni, soprattutto, cioè la rete musicale celebra oggi artisti solo sì grandi, ma ne dimentica altri. Ti faccio due nomi, uno Sergio Endrigo e uno Ivan Graziani, due nomi a caso che mi vengono, ma poi ce ne sono altri i quali hanno fatto delle cose mirabolanti e oggi non sono conclamati alla stregua di Fabrizio De André, di Lucio Dalla. Ma certo, ma Ivan Graziani era un genio, perché io l'ho conosciuto, l'ho frequentato, mi vanto di esserne stato amico, ma l'ho conosciuto nella sua essenza artistica. Era un genio, per cui dovrebbe essere riconosciuto tale anche dalla critica musicale. E questo purtroppo non c'è, non esiste, non capisco perché. I vari critici musicali che si stanno, che scrivono tutt'oggi di noi, non si siano soffermati. Guarda, faccio un esempio: c'è un critico musicale che fa anche critico musicale, Scanzi, il quale è uno che ha preso di petto alcuni artisti e ne fa veramente una disamina che è degna di lode. Scanzi, io l'ho sentito parlare di Rino Gaetano, l'ho sentito parlare di Ivan Graziani, l'ho sentito parlare di Giorgio Gaber in una maniera compiuta che ti fa capire l'importanza che questi artisti, che non sono celebrati magari per i numeri di dischi che hanno venduto, ma che dovrebbero essere celebrati per la loro essenza di artista. Questo è.
Sono d'accordo con te. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, anche se a distanza. Ti avremmo avuto volentierissimo in studio.
È stato un piacere, spero di aver esaudito le tue richieste e le tue curiosità.
Assolutamente sì, ringraziamo Fofo Bianchi, ringraziamo Duccio Pasqua che è stato qui con noi. Ricordiamo il titolo.
Un saluto a Duccio, io non scoperto, insomma, se da caso.
Ricordiamo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Storie di straordinaria fonia, edito da Bertoni Editore, e vi aspettiamo la prossima settimana qui su Rock Life. Un saluto a tutti da Roberta Bussi, ciao Duccio Pasqua.
Grazie Roberta.
E grazie ancora.
Ciao e grazie.
Ciao Fofo, grazie ancora.
Ciao.